Amiche, cari amici, eccoci ancora nella nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Oggi termineremo il capitolo 20 degli Atti e andiamo dal versetto 26 al versetto 38. È questo lungo discorso, il congedo di Paolo, ricorderete, dagli anziani a Efeso e da certi punti di vista paragonabile al Testamento di Gesù. Sono le ultime parole di Paolo, il testamento di Paolo è come quando un padre, ecco, lascia che cosa? Lascia il suo esempio. I beni sono ciò su cui i figli litigano, ma la cosa che rimane effettivamente è l'esempio. E infatti Paolo ci lascia e ci testimonia il suo esempio di persona avvinta, prigioniera dello Spirito. Vi ricordate, abbiamo terminato la volta scorsa dicendo, ecco, ora so, però prima di leggere, come al solito, invochiamo la luce dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dirizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Partiamo dunque dal versetto 26. Paolo aveva appena detto, ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunziando il regno di Dio. La vita di Paolo in questo versetto è disegnata come un passaggio, come una Pasqua, un continuo passaggio da un luogo all'altro, avvinto dallo Spirito. Il Signore gli apre una strada in mezzo a orizzonti che continuamente sembrano chiudersi, ma continuamente si aprono perché possa condurre un popolo numeroso al Vangelo. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero. Dopo aver protestato in qualche modo la propria trasparenza di Cristo, il senso del proprio messaggio, è in fondo un richiamo alla responsabilità di ognuno. Avete visto ognuno trae le proprie conseguenze, le proprie conclusioni. Abbiamo incontrato i santi. Bene, se non siamo cambiati, la colpa non è di chi non ci ha annunciato Gesù Cristo, ma di noi che ci siamo sottratti a questo. Mi viene sempre in mente, magari anche mi sbaglio, però quella giornalista piuttosto famosa che aveva voluto intervistare Madre Teresa di Calcutta e che non voleva, come si usava nelle case di Madre Teresa, essendo lì in India un'abitudine normale, togliersi le scarpe e camminare scalza entrando in casa, entrò con il suo tacco a spillo ticchettante e seguendo la santa, appunto, che non sapeva di essere santa, e quando la vide appunto pulire dai vermi una persona, beh, insomma, ebbe un certo colpo al cuore. Bene, anche lei è stata visitata da Dio in quel momento lì. Anche Madre Teresa potrebbe dire: io ho fatto quello che potevo per lei, gli ho mostrato il regno di Dio. E poi la responsabilità rimane a ognuno. Sant'Agostino dice: temo Dio che passa. È molto vero, perché passa, e mentre i tram tornano, e Dio fino a un certo punto non passa più, perché la nostra vita termina. Se la nostra vita è un servizio, Certamente noi possiamo contare sulla sua fedeltà fino alla fine, ma questo servizio che noi rendiamo non è eterno. Sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero. C'è molta gente che, pur avendo visto molte cose che potevano bussare al loro cuore, in fondo rimane prigioniera di un suo mondo, legata sì, ma non per l'amore, ma per il potere. Hai visto cosa poteva essere l'amore, hai preferito il potere, va bene. Posso dire di aver visto anche parecchie persone, anche insigniti dell'ordine sacro, che non conoscevano l'amore, conoscevano il potere, il loro innanzitutto. Moriranno soli. E quello che mi stupisce è che credono di avere tanti amici, ma non si rendono conto che hanno dei servi. E come tutti i servi, il giorno in cui muore il padrone, sono ben contenti di seppellirlo e di prendere il loro posto. E quindi questa è la storia, perché non mi sono sottratto il compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. La volontà di Dio è il Vangelo manifestato in Gesù Cristo, questo modo di vivere sul quale abbiamo così a lungo parlato. Allora che cosa dice alla... Non mi sono sottratto. Anche precedentemente, anche nel versetto 20, dice: sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile. È una persona che non si risparmia, ma di nuovo non una persona che non si risparmia perché è una persona ansiosa, oppure perché è una persona che pensa che senza di lui le cose non possono essere fatte, ma semplicemente perché è una persona generosa. Finché c'è, fa e dà tutto quello che può, che è se stesso, prima ancora che non cose che fa. Poi saprà anche andarsene, cosa che infatti i capi non fanno mai, sono lì attaccati alla poltrona e non mollano neanche morti. E invece Paolo ha fondato la Chiesa, ha annunciato il Vangelo, ha vinto dallo Spirito, va da un'altra parte, perché sa che non è più indispensabile. Le persone che credono di essere indispensabili sono quelle avvinte dai legami, non dello spirito ma di se stessi, i loro stessi legami. Io conosco gente anche nella Compagnia di Gesù che è nata e vissuta e morta sempre nello stesso posto, che potrebbe essere per esempio Roma. Io mi porrei una domandina, ma non importa. In questo senso i lacci sono anche te stesso. La persona che è Paolo, avvinta dallo Spirito, offre generosamente a se stessa e lascia posto agli altri. Lascia posto alla libera responsabilità degli altri e agli anziani di Efeso, che di fatto prenderanno il suo posto. È una comunità fondata su un collegio di presbiteri, sostanzialmente. Non si è mai sottratto. Certamente bisogna sapere misurare le proprie forze, le proprie forze non debbono nemmeno essere una scusa troppo facile per poter trovare un alibi per sottrarci al lavoro. E dunque cosa dice a questa comunità di presbiteri che era venuta a trovarlo da Efeso a Mileto? Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi, episcopoi, letteralmente supervisori, epi, sopra, scopein, guardare, supervisori per pascere la Chiesa di Dio che egli si è acquistata con il suo sangue. Innanzitutto osservate, invita i presbiteri, gli anziani, che non sono necessariamente anziani di età, ma anziani per esperienza dello spirito. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, cioè per non lasciare che, le logiche del mondo ritornino all'interno della comunità. Ed è interessante che proprio Luca racconta la parabola dell'amministratore infedele, cioè poiché il padrone tarda a ritornare, l'amministratore, il servo, prende il posto del padrone, incomincia a percuotere e a spadroneggiare sugli altri. E che cosa farà il padrone quando ritornerà? Esattamente. Vedete il problema che coloro che erano i capi, i servi, cioè questi presbiteri, si sono rimessi a fare i capi, ma il capo è Gesù Cristo. Allora, il vegliate e pregate per non cadere in tentazione è proprio questo. A un certo punto, se non stiamo più che attenti, cioè se non vegliamo, la notte o la nebbia della nostra mente ci può far ripresentare all'interno della Chiesa le stesse dinamiche del mondo. E allora a questo punto non serviamo più a niente, ma solo a essere calpestati e buttati dagli uomini. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge nel quale lo Spirito vi ha posti come vescovi. Anche coloro che sono supervisori, la distinzione tra presbiteri, vescovi, diaconi sarà compiuta ai primi del secondo secolo. Qui abbiamo dei presbiteri episcopi appunto come supervisori, ma non sta alludendo a due gradi del sacerdozio come ne parliamo noi. Qui invece l'attenzione è posta sul fatto che questi supervisori, che sono gli anziani, fanno parte del gregge nel quale lo Spirito Santo vi ha posti, ma non vi ha posto sopra di loro, ma vi ha posto nel gregge, perché anche voi siete il gregge di Gesù Cristo e voi siete in mezzo a loro e non sopra di loro. E questo è una cosa sulla quale possiamo riflettere, soprattutto noi presbiteri, appunto. A pascere la Chiesa di Dio che egli si è acquistata con il suo sangue. Sembra quasi che richiami precedentemente dice che lui è senza colpa riguardo a coloro che si perdessero. E così dice che il sangue di Gesù è lui che ha conquistato la Chiesa, che ha fatto sua la Chiesa. Io so che dopo la mia partenza entreranno tra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare tra le lacrime ciascuno di voi. E Paolo qui sembra profetizzare, nel senso che sembra vedere come è possibile che il regno di Dio in qualche modo si corrompa quando gli stessi servi di questo diventano, come dire, soggiogati, sottomessi alle logiche che noi diciamo del mondo. I pastori diventano lupi rapaci che non risparmiano il gregge, cioè usano il potere, in questo caso il potere spirituale, ma potrebbe anche essere il potere culturale, il potere economico. Di fatto nella Chiesa si è avuto tutto questo. È possibile che ci siano falsi pastori, esattamente come è possibile che ci siano falsi profeti, lupi rapaci che non risparmiano il gregge. Pensiamo alla triste vicenda degli abusi, che possono essere non solo sessuali, ma anche di coscienza. Non risparmiare il proprio gregge significa tu obbedisci a me. E questo sembra strano, ma a volte può anche esserci richiesto dal gregge, soprattutto nelle persone più deboli, nelle persone che vengono fuori, come oggi può frequentemente accadere, da un contesto nel quale ognuno può fare tutto quello che vuole. I neoconvertiti non chiedono altro che di trovare un guru che si sostituisca a loro nella fatica del pensare e che gli dica tutto quello che devono fare, tutto quello che devono dire, e indicando tutto quanto. Questo è essere lupi rapaci. In fondo noi possiamo, come dire, affermare noi stessi, come dire, esercitando un potere, perché io sono qui in nome di Dio e invece sei in nome tuo, soprattutto quando noi perdiamo di vista appunto che lui deve crescere, cioè Gesù Cristo, e noi diminuire nel cuore dei fedeli. Quindi per attirare i discepoli dietro a sé. Sembra strano, ma questo è un problema che può accadere soprattutto nei giovani sacerdoti, con tutto il bene che gli vogliamo, ma nel senso che si può perdere di vista, come dire, la gradualità della mistagogia, di modo tale che giovani e spesso brillanti giovanotti in fondo scoprono l'ebbrezza di avere molte persone che si rivolgono a loro, che ne fanno un pochettino il centro morale della loro vita, e questo dà una sorta di anche di apparente consolazione, ti fa sentire importante, ti fa sentire che quello che hai scelto, cioè l'essere sacerdote, è stata una cosa buona, ma in realtà ti improvvisi padre spirituale senza esserlo, non hai capito quanta umiltà ci vuole ancora per crescere nella vita spirituale. E questo è piuttosto frequente. Da un lato la povertà, in un certo senso spirituale, del gregge, che cerca più dei padroni che dei padri. Il padrone è quello che ti tiene sotto, il padre è quello che ti aiuta e ti fa crescere, e poi tu lasci il tuo padre e tua madre per avere una tua vita. E sembra strano, ma questo può accadere. E molte volte, appunto, negli stessi pastori, se dimentichiamo, come dire, le regole di una sana umiltà, può darsi che ci improvvisiamo padri spirituali, guru e compagnia bella, e questo può creare dei problemi non da poco. Per attirare discepoli dietro di sé, il punto è, il criterio discriminante, è che chi vuole attirare discepoli dietro di sé, ecco, proprio qui si vede la lontananza del regno, perché il regno è attirare discepoli verso di lui, non verso di sé. Creare gente capace di pensare con la propria testa per seguire lui con la forza e la grazia che gli vengono da lui. Tu sei servo della loro fede, della loro gioia, della loro libertà. Non sei il padrone della loro vita. E molte volte, e anch'io qualche volta me ne sono reso conto, la gente non domanderebbe altro. E invece no, bisogna stare piuttosto attenti. Per questo vigilate di nuovo, vigilate, come Gesù ci richiama alla vigilanza, cioè non lasciatevi addormentare. Il sonno che cade sui nostri occhi, appunto nel momento in cui non ragioniamo più, nel momento in cui le nostre forze, anche morali, ci lasciano. No, vigilare nella preghiera, nel discernimento, in una preghiera autentica che ci porti non a parlarci addosso, ma ad ascoltare Lui. Anche questo è un tipo di vigilanza quanto mai indispensabile, vigilare sulla propria preghiera. Io dico sempre, sembra una cosa che dico con cattiveria, ma in realtà non vorrei dirlo con cattiveria, lo dico intanto perché è successo. E siccome è successo, è vera, e se è vera vuol dire che può succedere a molti, ma vi sembra normale? Ci possono essere delle persone che fanno anche 2 esami di coscienza al giorno, ma al tempo stesso capaci di molte cattiverie. E allora la domanda è, e allora su cosa lo fai l'esame di coscienza? C'è il rischio che l'esame di coscienza sia una autoreferenzialità pura. Guardi quelle cose che ti sei abituato a guardare, infine ti sicurizzi, di nuovo Gesù Cristo garantisce il tuo potere, anziché mettere te al servizio del prossimo. Quindi vedete una vigilanza in quello che facciamo, una vigilanza nella preghiera, una vigilanza su noi stessi, poiché la preghiera ci fa anche il dono di conoscere noi stessi in Lui, e quindi vedere le nostre inevitabili contraddizioni e ambiguità. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare tra le lacrime ciascuno di voi. Ciascuno. L'attività del pastore non è volta alle persone come gruppo, a ciascuno. La cura pastoralis è una cura personalis. E ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e concedere l'eredità con tutti i santificati. E ora se ne va, vi affido al Signore. So che sorgeranno dei lupi rapaci, ma non ho paura. Vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, perché non sono io che vi tutelo, ma è la parola che vi tutela. In fondo il testamento di Paolo è la parola di Dio. E che è una stessa cosa con l'Eucaristia che celebriamo, è la stessa cosa, è la parola che ha ricevuto da quanto il Signore gli ha trasmesso, cioè l'istituzione dell'ultima cena. Sono parole sue, come voi sapete. Allora, è questo che ci custodisce, ci edifica e che ci concede l'eredità. Quale eredità? L'eredità di Gesù, il modo di vivere di Gesù, lo stile di Gesù, la comunità che Gesù ha voluto costruire, che dovrebbe essere presente in quelle comunità che noi vogliamo costruire nel suo nome, a cominciare dalla nostra famiglia, visto che siamo sposati nel suo nome, per parlare a maggior ragione poi della comunità dei monasteri o dei conventi e delle comunità parrocchiali. Non ho desiderato né argento né oro né la veste di nessuno. Argento e oro, sembra di no, ma Sant'Ignazio ci insegna che più comunemente di tutti avviene la tentazione sub specie boni, sotto l'apparenza di bene, per mezzo del denaro. Padre riceva questo per i suoi poveri. E chi è capace di dire di no? Ma come? Abbiamo tanti buoni motivi per aver bisogno di soldi, lo so anch'io, leggendo la Chiesa del Gesù, leggendo la Chiesa della Sapienza, ma non dobbiamo neanche essere troppo insistenti nel chiederli, non desiderarli, la provvidenza dà tutto, mio è l'oro e mio è l'argento, sta scritto. E io non ho desiderato né argento né oro, anche perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, e dov'è il tuo cuore, facilmente saranno anche le tue dita, né la veste di nessuno, la veste non è solo il vestito, il ruolo di nessuno. E come voi sapete, noi siamo molto gelosi e invidiosi dei ruoli che gli altri hanno, gelosi del proprio, il mio non lo mollo, invidioso di quello che gli altri hanno, voglio io quel posto. Quel posto, se non altro, nella stima, nella conoscenza, in ciò che fai. E come sapete, il prendersi le poltrone non è una questione esclusiva del mondo, ma avviene, vi rivelerò, anche nella Chiesa e qualche volta perfino nella Compagnia di Gesù, perché lo spirito del mondo non è chiuso fuori dalle nostre mura. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. Ho lavorato da solo, potevo avvalermi del diritto che hanno i pastori di chiedere di essere aiutati dai loro fedeli, perché l'operaio è degno della sua mercede, ma ci ho rinunciato. Non tutti i diritti che abbiamo debbono per forza essere usati. Paolo rinuncia al diritto che ha di essere mantenuto per lavorare con le sue mani, proprio per essere una maggiore trasparenza di Gesù Cristo. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così, cioè in questo modo, si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E tu hai questa, poiché hai questa gioia e trabocchi di questa gioia, poiché hai conosciuto la risurrezione, puoi donare. Altrimenti la nostra vita è una vita da vampiri, vogliamo ricevere, succhiare, prendere sempre tutto da tutti. Che, come potete vedere, è il destino la scelta di moltissime persone. Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in un gran pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. E di qui accompagneremo anche noi Paolo per un altro viaggio. Benediciamo il Signore.